Massimo Improvigne, lo ripeto per qualcuno che non è mai venuto, torinese, sociologo delle religioni e partner di una delle maggiori società di consulenza nel settore del diritto industriale, 54 anni, laureato in giurisprudenza. Per la verità sono 53, ma insomma. Sede 55, adesso 53, mi perdona. Laureato in giurisprudenza, esponente dell'Ansa Cattolica e direttore del CESNUR, che è il Centro Studi Nuove Religioni, che è il più importante centro studi italiano sui nuovi movimenti religiosi. 40 volumi, più di 500 articoli pubblicati, uno dei massimi esperti mondiali di nuove religioni. Il titolo della conferenza, Benedetto XVI, Ritorno all'Occidente, la sfida del viaggio pontificio negli Stati Uniti. Stati Uniti e Europa sembra che stiano andando sia dal punto di vista sociale che religioso in due direzioni molto diverse. Un esempio fra tutti, dato il Papa è stato in Francia pochi giorni fa, in Francia tra il 4 e l'8% dei francesi frequenta la funzione domenicale mensile. Poi dipende come si calcola 4 e 8, magari il massimo ci può dare qualche indicazione. Negli Stati Uniti tra il 40 e il 50%. In Europa siamo tra il 15 e il 25% a seconda che si calcoli i vecchi paesi dell'Unione Europea o invece si calcoli anche i nuovi, cioè la Polonia, Romania, Malta e così via. Dal 15 al 21 aprile scorso Benedetto XVI si è recato negli Stati Uniti in un viaggio pastorale, prima volta da Papa. Lui si era recato più volte negli Stati Uniti da cardinale, in cui in una sorta di enciclica itinerante ha sviluppato tre temi principali. Una valutazione sostanzialmente positiva del cosiddetto esperimento americano in termini di società e di religione, una rassegna e una denuncia dei pericoli che insidiano questo stesso esperimento, e un'indicazione sulle misure che potrebbero essere prese per resistere a questi pericoli e tornare ad uno spirito autentico e migliore dell'esperimento da cui nasce la nazione americana. E l'elemento che a noi interessa, vedendo se e come l'America può dare delle indicazioni utili anche a noi europei. Perché l'America è diversa, cosa possiamo fare al riguardo? Cosa sta succedendo in Italia, chiediamo al professore Introvigne, e il processo di secolarizzazione, se e come è così avanzato. A queste domande e ad altre risponderà stasera il dottor Introvigne. Tre o quattro brevi notizie per evitare di dire la fine. A Banco Libri potete trovare una serie di libri del professor Introvigne, e soprattutto il segreto dell'Europa guida alla riscoperta delle radici cristiane, che è il libro che è uscito 2 mesi fa circa, è l'ultimo libro del professor Introvigne e che almeno tangenzialmente parla di questo argomento, anche se non parla direttamente ovviamente degli Stati Uniti. Alla fine dell'incontro l'autore eventualmente è a disposizione per firmare copie del libro e dato che io vesso Introvigne tutti gli anni e quando fa queste vacanze famose a Sirmione, lo sa di fare alcune conferenze, vi dico solo che a Torre Picenardi, giovedì prossimo 25, non a Torre, a San Lorenzo, il professor Introvigne parlerà di Hamas e Israele, il giorno 26 a Gabbionetta sulla massoneria, gli facciamo fare una tournée, io ormai sono l'incubo di Introvigne. E sabato 27 a Mantova invece tratterà di questo argomento perlomeno dell'ultimo libro che ha fatto. Vi ringrazio e passo la parola al professor Introvigne.
Grazie. Nel 1831, uno dirà che la vediamo alla lontana, il visconte francese Alexis de Tocqueville, magistrato, si reca negli Stati Uniti per studiare le prigioni americane, però poi si ferma più del previsto e finisce per fare delle osservazioni complesse sulla società americana, in ordine alle quali pubblicherà nel 1835 e nel 1840 i due volumi sulla democrazia in America, che sono ampiamente due volumi sulla religione in America, che noteranno tutta una serie di differenze tra l'America e l'Europa e che eserciteranno una grande influenza sulla scienza allora nascente della sociologia. Benedetto XVI nel viaggio in America ha citato diverse volte Tocqueville, e i problemi con cui il Papa si è confrontato sono in gran parte gli stessi. In che cosa è diversa l'America dall'Europa? Qual è il peso che ha la religione in quello che Tocqueville chiamava l'esperimento americano? E questo esperimento ha avuto successo o non ha avuto successo? E allora ecco queste tre direttive che già evocava Luigi Casalini: il giudizio sull'esperimento americano, le ombre di questo esperimento, che non sono solo di oggi, ma che genealogicamente Benedetto XVI ritrova come rischi nelle origini stesse dell'esperimento americano, e poi il che fare, che c'è sempre nei viaggi pontifici, che non sono viaggi culturali, sono viaggi pastorali, in cui quindi poi alla fine dà sempre anche delle indicazioni pratiche, cioè come fare prevalere gli aspetti positivi dell'esperimento americano sui rischi e sugli aspetti negativi. Ma in realtà, attraverso questa analisi, che fa di questo viaggio un viaggio un po' particolare, perché il Papa è andato in Australia, ha detto alcune cose sull'Australia, ma minori, perché è stato un viaggio sui giovani e sullo Spirito Santo, i temi della Giornata Mondiale della Gioventù. Il Papa è andato in Francia, ha detto alcune cose sulla Francia, ma ha parlato della Madonna, della tradizione, cioè temi che riguardano la Chiesa universale. Mentre, considerata l'importanza degli Stati Uniti, considerato anche il fatto che negli Stati Uniti vi erano critiche amichevoli e non tutte amichevoli, sul fatto che questo è un Papa che parla solo dell'Europa, che parla poco delle Americhe, il Papa ci ha dato una sorta di enciclica itinerante, quindi non solo dei discorsi tenuti negli Stati Uniti, ma dei discorsi tenuti sugli Stati Uniti, cioè una interpretazione degli Stati Uniti, che è di interesse perché gli Stati Uniti non sono l'ultimo paese del mondo, e quindi la valutazione dell'esperimento americano è un tema che è ancora oggetto di discussione anche in Italia, anche fra cattolici, e spesso divide, per cui fare chiarezza sul tema Stati Uniti certamente è molto importante. Allora, lo sfondo di cui in modo molto evidente il Papa tiene conto consta di due discussioni. La prima è una grande discussione, per la verità pluricentenaria, ma che ha avuto un'accelerazione in questi ultimi anni, e che riguarda la natura della rivoluzione americana e della fondazione degli Stati Uniti, perché qui si contrappongono due tesi molto lontane fra loro. Da una parte vi è una tesi che, per la verità, il Papa aveva già fatto sua in quella sorta di enciclica sulla modernità, che è il discorso per gli auguri di Natale alla Curia Romana del 2005, in cui il Papa diceva: diamo una valutazione della modernità, benissimo, ce ne sono almeno due, perché c'è la modernità che nasce dalla rivoluzione francese, che si è organizzata contro il cristianesimo, e c'è la modernità che nasce dalla rivoluzione americana, che è molto diversa, che si è in parte organizzata prescindendo dal cristianesimo, ma non contro, e c'è una certa differenza. Direi che da un punto di vista sociologico, la tesi secondo cui la rivoluzione americana e la rivoluzione francese sono molto diverse fra loro è condivisa soprattutto dai sociologi che si occupano di religione. Perché? Perché questi trovano questi esiti che sono completamente diversi e quindi si dicono che anche le origini forse dovevano essere diverse. È famosa la formula della sociologa francese delle religioni, Danielle Hervier-Léger, secondo cui è sbagliato dire che sia gli Stati Uniti sia la Francia riposano sul principio di separazione dello Stato dalle chiese, perché la Francia separa la Chiesa dallo Stato per proteggere lo Stato dalla possibile ingerenza della Chiesa, mentre gli Stati Uniti separano le chiese, perché fin dall'origine ce n'erano molte, dallo Stato per proteggere le religioni dalla possibile invadenza dello Stato. Anche perché i fondatori degli Stati Uniti, i padri pellegrini, erano persone scappate dall'Inghilterra, dove c'era una chiesa di Stato e dove i dissidenti erano discriminati, quindi volevano fissare delle norme per cui lo Stato non potesse disturbare la possibilità per ciascuno, entro certi limiti per la verità, di scegliersi la religione che voleva. Quindi questa è quella che possiamo chiamare la prima narrativa della rivoluzione americana e delle origini degli Stati Uniti, cioè certamente l'invenzione di un modello che proprio per le sue origini, persone fuggiasche perché discriminate in quanto parte di minoranze religiose dall'Inghilterra, dall'Irlanda, molti cattolici discriminati dagli inglesi anglicani, e che quindi si danno una forma di Stato e di società che non è legata a nessuna chiesa in particolare, ma che ha un favor per la religione e che cerca di proteggere la religione dallo Stato. Vi è invece una seconda narrativa completamente diversa, creata per la verità prima in Europa e poi sbarcata negli Stati Uniti, inventata da storici europei, secondo cui vi è stata quella che alcuni hanno chiamato la rivoluzione transatlantica, cioè un'unica grande rivoluzione di cui sono capitoli la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, e dove l'elemento unificante è dato da una organizzazione che è la massoneria. Massoni rivoluzionari francesi in gran parte, massoni in gran parte i rivoluzionari americani. Così che sarebbe tutto sbagliato il dire che gli Stati Uniti nascono come nazione religiosa. Al massimo si dovrebbe parlare di una nazione non teista, con la T come Torino iniziale, ma deista, secondo quella vaga ideologia di un Dio che però non si occupa delle faccende umane, che era tipica delle logge massoniche di lingua inglese dell'epoca della rivoluzione americana. Ora, questa seconda narrativa sulle origini dell'America ha una versione di destra e una versione di sinistra, se vogliamo chiamarle così, che cambiano solo nel giudizio. Cioè la versione di destra è quella che dice che gli Stati Uniti sono una repubblica massonica e questa è una cosa molto cattiva, e ci conferma che gli Stati Uniti non c'entrano niente con l'Europa e con la tradizione con la T maiuscola, che è vero, in Europa non c'è, ma negli Stati Uniti non c'è mai stata, dobbiamo cercarla semmai nel mondo islamico, in certe zone dell'estremo oriente. E la versione di sinistra dice che gli Stati Uniti non sono mai stati cristiani, sono nati massonici e deisti, e questa è una cosa molto buona. Peccato, aggiunge la versione di sinistra di questa narrativa, che negli ultimi 20 o 30 anni e poi soprattutto con la presa di potere dei conservatori all'interno del Partito Repubblicano e con una serie di presidenze che vanno da Reagan a Bush, le cose siano cambiate e l'elemento cristiano ha preso una preponderanza nella vita anche politica americana che prima non aveva, ma tornare alle origini significherebbe tornare alle origini massoniche e non cristiane. E vi anticipo, visto che una volta qui abbiamo parlato del Codice da Vinci, che è il romanzo che deve uscire di Dan Brown, prossimo, con gli stessi personaggi del Codice da Vinci, sarà un romanzo a tema su questa tesi.
Prossima conferenza di Introvigne la faremo se Don Alberto ci sta sul romanzo di Dan Brown.
Che probabilmente ad alcuni cattolici ingenui apparirà come un romanzo antimassonico, quindi saranno molto contenti, perché diranno un colpo al cerchio e uno alla botte. Codice da Vinci se l'è presa con la Chiesa, nel prossimo romanzo se la piglia con la massoneria. Ma in realtà Dan Brown ci ha già spiegato che, mostrando i padri fondatori nella loro dimensione massonica, sarà la ricerca di un segreto lasciato dai vecchie cose, già la Walt Disney l'ho anticipato facendoci il film sul tesoro dei Templari, quindi tutte cose vecchie, però attraverso questo lui vuole di nuovo dare un messaggio provocatorio, quindi Dan Brown non sono mai solo romanzi. E quindi, mentre nel Codice da Vinci il messaggio era che il potere ecclesiastico, le chiese cristiane sono fasulle, nel nuovo romanzo il messaggio sarà che il potere politico americano è fasullo, perché si dichiara cristiano, è chiaro che l'obiettivo era soprattutto Bush, non si sa chi ci sarà dopo di lui, però mentre le vere origini degli Stati Uniti sono non cristiane o addirittura anticristiane, cioè quella stessa religione naturalistica e pagana che è esaltata negli ultimi capitoli del Codice da Vinci. Ecco, versione di destra, versione di sinistra, ma la tesi, come vedete, si contrappone nettamente a quella prima narrativa. E questa seconda narrativa è alimentata magari da letture frettolose anche di libri discutibili, ma che fanno parte della ricerca accademica, come quelli di Catherine Albanese, una storica delle religioni che sostiene che la religione degli Stati Uniti legata ai grandi spazi, cioè al stupore dell'uomo di fronte a grandi estensioni geografiche, ha sempre un fondo pagano, o addirittura i libri del più noti in Italia, del critico letterario Harold Bloom, da non confondersi col filosofo Alan Bloom, che sostiene esattamente il contrario, Harold Bloom, il quale sostiene che nelle religioni americane c'è sempre un fondo magico e gnostico. Ora, nonostante queste citazioni colte di cui talora si paluda, è importante dire, poi come vedremo questa è anche l'opinione del Papa, ma da un punto di vista scientifico la seconda narrativa non è sostenibile. Non è sostenibile perché confonde continuamente illuminismo europeo e illuminismo americano, deismo europeo e deismo americano, se vogliamo anche massoneria europea e massoneria americana, perché certamente, lo diremo a Gabbioneta, la Chiesa Cattolica condanna tutte le forme di massoneria perché ne condanna il metodo e non solo il merito, e tuttavia nel Settecento, quando tra l'altro eravamo agli inizi, il merito qualche cosa conta, e nel merito la massoneria americana era filoreligiosa, quella francese era antireligiosa, quindi c'era una bella differenza. Lo stesso deismo cosiddetto americano, tranne che in alcuni esponenti che si erano formati in Europa, come Thomas Paine, non tendeva verso l'ateismo, ma tendeva verso nuove forme di religione, certamente eterodosse dal punto di vista cattolico, ma comunque che volevano in qualche modo rimanere cristiani. Non è vero che i fondatori degli Stati Uniti erano tutti massoni, uno, Charles Carroll di Carrollton, era un cattolico morto in concetto di santità, curiosamente nel film della Walt Disney Il mistero dei Templari diventa un massone anche lui, i padri fondatori, come oggi sappiamo, proprio grazie a questi dibattiti, personaggi come Washington, come John Adams, come Jefferson, si può anche dire che fossero deisti, però il loro deismo americano era molto più religioso di quello francese. Altri personaggi, Samuel Adams, che nella redazione delle carte di fondazione ebbe un ruolo decisivo, John Jay o Patrick Henry, erano dei protestanti evangelici, non c'era ancora la parola fondamentalisti, ma insomma oggi probabilmente li chiameremmo fondamentalisti. Questo non vuol dire che fossero tutti dei buoni cristiani, né nella loro vita privata, molti erano pieni di amanti, ma insomma questo capita spesso nella storia, e né nella loro ortodossia. Per esempio Washington scrisse contro la verginità della Madonna e contro la Trinità. Qui oggi lo chiameremmo un unitariano, però il fatto stesso che scrivesse queste cose dimostrava che partecipava alle controversie teologiche della sua epoca e che, a differenza dei deisti francesi, non le considerava irrilevanti e non ne rimaneva al di fuori. E certo, anche adottare la prima narrativa, però, non significa cadere in una certa estremizzazione che noi troviamo in ambienti fondamentalisti protestanti. Secondo voi gli Stati Uniti nascono come una nazione cristiana? Il Papa ha evitato accuratamente l'espressione Christian Nation, forse perché si trova nel programma elettorale di McCain e avrebbe fatto una scelta di campo politica, ma anche perché, come il Papa ha ricordato, ma giustamente, non è mai stata una Christian Nation, nel senso che non ha adottato il cristianesimo, ma la religione come suo fondamento, tra l'altro per il buon motivo che c'era una robusta comunità ebraica già nelle colonie americane, che gli ebrei hanno partecipato alla rivoluzione americana e che ci sono sempre stati, quindi non poteva essere una nazione cristiana perché una delle comunità più grosse era ebraica. E quindi parlare di Christian Nation per l'America del Settecento significa misconoscere la presenza ebraica che dagli Stati Uniti anche oggi, ma già nel Settecento, non si può certamente mai eliminare. Ci sono più ebrei negli Stati Uniti, come forse sapete, che in Israele, quindi non si può eliminare la componente ebraica dagli Stati Uniti. E questo volere fondare su un minimo comune denominatore religioso gli Stati Uniti, naturalmente anche degli svantaggi, ha dei vantaggi, che è una forte elaborazione altrove mancata della nozione di libertà religiosa, ma anche degli svantaggi, perché rimanere un po' vaghi su come vogliamo fondare l'ethos nazionale poi porta allo spezzettamento, alla frammentazione. In America ci sono state centinaia di chiese in concorrenza fra loro, il che dal punto di vista dottrinale, come vedremo il Papa lo dice, è una cattiva cosa, la verità è una. Quindi che ce ne siano che non possono essere tutte vere, e quindi questo da un certo punto di vista teologico è un male. Questo non toglie però, e vengo al secondo dibattito, di cui il viaggio pontificio tiene conto, che dal punto di vista sociologico la concorrenza di molte chiese abbia avuto degli effetti positivi. Qui non si può non ricordare il dibattito sul libro La Sacra Volta del sociologo austriaco, trasferitosi però prima in Canada e poi negli Stati Uniti, Peter Berger, pubblicato nel 1967, in cui Berger diceva: lei è nato in Austria, dove ogni paese c'è un campanile, e se sono due campanili sarà perché c'è un santuario, però insomma sono tutti campanili cattolici. Poi sono arrivato in America e scopro che in ogni paese c'è il campanile cattolico, quello battista, quello metodista, quello presbiteriano, quello congregazionalista, due o tre pentecostali, e secondo me, diceva Berger nel 67, questo porterà alla fine della religione, perché se uno non crede, non si, potendosi credere a tutte le religioni, andrà a finire che uno non crede più a nessuna. Ma naturalmente poi gli anni sono passati e il numero di persone religiose negli Stati Uniti non solo non è diminuito, ma è sempre cresciuto. Per cui c'è un primo Berger, come oggi si dice nei manuali di sociologia, che peraltro è l'unico ancora citato da alcuni sociologi italiani che non leggono l'inglese, e poi c'è il secondo Berger, cioè quello che a partire dagli anni 90, dicendo avete presente il mio libro La Sacra Volta, era tutto sbagliato, perché mi sono convinto che la tesi della secolarizzazione come frutto del pluralismo religioso è un fenomeno europeo, ma non è un fenomeno, secondo me non è neanche un fenomeno europeo, però questo ne parliamo un'altra volta, ma è un fenomeno che in America non vale, anzi in America semmai oggi Berger ha scritto un libro che si chiama La Desecolarizzazione, cioè il contrario, sempre meno secolarizzazione. Quindi Berger oggi da questo punto di vista ha le idee chiare. E poi in America è nata tutta una scuola di sociologia delle religioni, la quale sostiene che la religione di Stato o i sussidi dello Stato fanno male alla religione, mentre il pluralismo religioso che costringe ognuno a darsi da fare, perché il fedele ha delle alternative, se io non mi metto di buzzo buono e non lo soddisfo come metodista andrà dal battista o dal presbiteriano, questo porta a che tutti si diano da fare e alla fine il risultato netto è favorevole alla religione. Quindi il pluralismo religioso ha l'esatto contrario di quello che diceva Berger, è favorevole alla religione. E curiosamente, ma forse non troppo, che la religione di Stato sia dannosa per la vita religiosa è una tesi che Benedetto XVI riprende nell'Enciclica Spe Salvi, ma nel suo grande affresco storico parlando del mondo antico, e quindi parlando di come la religione degli antichi romani fosse degenerata diventando religione di Stato. Ecco, su questo sfondo arriva Benedetto XVI, il quale, ed è il primo punto, sceglie una narrativa. È una scelta che non è condivisa dal 100% della ricerca accademica, ma da una buona parte della ricerca accademica americana, perché già sull'aereo che lo porta negli Stati Uniti, Benedetto XVI dice: quanto trovo io affascinante negli Stati Uniti e che hanno cominciato con un concetto positivo di laicità, perché questo nuovo popolo era composto da comunità e persone che erano fuggite dalle chiese di Stato e volevano avere uno Stato laico che aprisse possibilità a tutte le confessioni. Così è nato uno Stato volutamente laico, erano contrari a una chiesa di Stato, ma laico doveva essere lo Stato proprio per amore della religione. E sappiamo che Alexis de Tocqueville, studiando l'America, ha visto che le istituzioni laiche vivono con un consenso morale di fatto che esiste tra i cittadini. Questo mi sembra un modello fondamentale e positivo. Dunque qui vediamo gli elementi essenziali della prima narrativa. Separazione della Chiesa dallo Stato, che nasce da persone che fuggivano perché volevano la libertà religiosa, laicità per amore della religione, quindi non laicità contro la religione, per amore della religione, e consenso morale che esiste fra i cittadini. Ora, Benedetto XVI ne trae due conseguenze. La prima è che la libertà religiosa, che ha beneficiato, ci dice anche la Chiesa Cattolica, non è un elemento fra i tanti dell'esperimento americano. Cioè, vabbè, il padre fondatore aveva la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di decidere sulle proprie tasse, poi c'era anche la libertà religiosa. No, se noi adottiamo questa narrativa, che è storicamente fondata, vediamo che la libertà religiosa, cioè l'essere sfuggiti al chiedere di Stato, e il volere e la possibilità di decidere liberamente in quale esperienza religiosa seguire, è il cuore dell'esperienza americana. Quindi non è una libertà tra le tante, ma è la libertà da cui derivano tutte le altre. E questo, appunto, dice il Papa, favorisce anche i cattolici, che oggi fioriscono grazie anche all'immigrazione delle persone di lingua spagnola. C'è quello che i giuristi chiamano un obiter dictum, una cosa che non c'entra molto con tutto il filo del discorso del Papa, ma che è un commento che forse per l'Italia può essere utile, dove, parlando di immigrazione, il Papa dice però, dice bene che vengano tanti ispanici, la soluzione fondamentale per l'immigrazione è che non ci sia più bisogno di emigrare, perché ci sono in patria posti di lavoro sufficienti, un tessuto sociale sufficiente, così che nessuno abbia più bisogno di emigrare. Quindi dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo, per uno sviluppo sociale che consenta di offrire ai cittadini lavoro e un futuro nella loro terra di origine. Ma ripeto, questo è un argomento laterale, mentre invece non è laterale il ritorno in un clima di grandi polemiche, anche in occasione del viaggio papale tra le due narrative americane, il ritorno sulla prima narrativa. E in quel discorso che ha molto colpito gli americani, fatto sul prato della Casa Bianca, il Papa fa un excursus storico proprio sui padri fondatori. Sin dagli albori della Repubblica, la ricerca di libertà dell'America è stata guidata dal convincimento che i principi che governano la vita politica e sociale sono intimamente collegati con un ordine morale basato sulla signoria di Dio creatore. Gli estensori dei documenti costitutivi di questa nazione, dunque i padri fondatori, si basarono su tale convinzione. Quando proclamarono la verità evidente per se stessa, che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati di inalienabili diritti fondati sulla legge di natura e su Dio creatore e sul Dio di questa natura. Nella storia americana, dice ancora, la democrazia può fiorire soltanto, come i padri fondatori ben sapevano, quando i leader politici e quanti essi rappresentano sono guidati dalla verità. Allora vedete che qui ai padri fondatori è attribuita l'esplicita consapevolezza di fondare i diritti garantiti dalla Costituzione americana e il primo della libertà religiosa non solo sulla legge di natura, che qui anche un illuminista di altri tempi, non quelli di oggi, ci crede alla legge di natura, ma sul Dio autore di questa natura, non solo sull'ordine morale, ma sulla signoria di un Dio creatore, che va già oltre il deismo, su questo ordine morale. E altrove parla della fede biblica dei padri fondatori, che non è una fede filosofica, la fede biblica, è una fede della Bibbia. Quindi vedete come viene, come dire, fatta diventare magistero la prima narrativa sulle origini americane con rifugio della seconda. Ma allora va tutto bene nel modello americano? No, non va tutto bene, perché altra è la constatazione storica che il modello americano è un habitat favorevole, dove le chiese possono fiorire, altra è la valutazione teologica della frammentazione. E qui vi è una tappa degli sforzi continui di Benedetto XVI per spiegare alla dei cattolici la dichiarazione sulla libertà religiosa di Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, che fu stesa da un teologo americano, John Cartney Marley. E la spiegazione è che da una parte la libertà religiosa è un valore, perché la fede deve essere abbracciata liberamente, è necessario che la scelta dell'esperienza religiosa venga in situazione di immunità, per usare un termine giuridico, dell'intervento dello Stato. Dall'altra, ancora, la libertà religiosa crea un clima favorevole al fiorire della religione e anche all'azione della Chiesa cattolica, ma contemporaneamente bisogna sempre ribadire che la frammentazione delle religioni e del cristianesimo in mille religioni, da un punto di vista teologico, non è un dato positivo, perché se uno non è relativista non possono avere tutti ragione, e quindi il più è torto. E questo non è un bene, ed è il rischio, che è però l'altra faccia di una stessa medaglia, non si può avere l'uno senza l'altra, dell'insistenza americana sulla libertà religiosa. Nell'incontro ecumenico tenuto a New York vi è un duro osservo, che non è quello che uno si aspetta forse in un incontro ecumenico, dove Benedetto XVI denuncia i segni molesti della frammentazione, sono molesti i segni della frammentazione in così tante chiese, e denuncia come rischio per gli Stati Uniti quello che ognuno si sceglie la chiesa che vuole con criteri più o meno casuali, magari cercandola neppure nelle chiese organizzate, ma in una delle tante comunità non denominazionali che continuamente si formano negli Stati Uniti, finendo per sottolineare spesso l'esperienza a scapito della dottrina. E nel discorso ecumenico il Papa mette in guardia contro un rischio, quello che la religione sia, dice, confinata al regno mutevole dell'esperienza personale. L'accettazione di questa erronea linea di pensiero porterebbe i cristiani a concludere che nella presentazione della fede cristiana non è necessario sottolineare la verità oggettiva, perché non si deve che seguire la propria coscienza e scegliere quella comunità che meglio incontra i propri gusti personali. Perché questo è un male, non è un bene che ognuno si sceglie la comunità che meglio incontra i propri gusti personali. Il risultato è riscontrabile nella continua proliferazione di comunità. Quante sono le chiese cristiane negli Stati Uniti? Ogni volta che il mio amico Gordon Metz fa le sue enciclopedie è sempre più grossa, 1000, 2000, 4000. Continua proliferazione di comunità che sovente evitano strutture istituzionali e minimizzano l'importanza per la vita cristiana del contenuto dottrinale. Anche all'interno del movimento ecumenico i cristiani possono mostrarsi riluttanti ad asserire il ruolo della dottrina per timore che esso possa soltanto esacerbare piuttosto che curare le ferite della divisione. Però questo non è ecumenismo, ma è relativismo. In particolare il Papa, nella storia degli Stati Uniti e oggi, vede tre rischi che sono la separazione fra libertà e verità, la separazione fra fede e cultura e l'esclusione della religione dalla vita pubblica. Ora, la separazione fra libertà e verità, cioè l'esaltazione della libertà a scapito della verità, è un grande problema educativo. Il Papa è molto tornato con i giovani alle giornate mondiali della gioventù, un viaggio in Australia su questa tematica, ma qui già la affronta dicendo, per esempio, noi osserviamo con ansia che la nozione di libertà viene distorta. La libertà non è facoltà di disimpegno da, è facoltà di impegno per. E il problema non riguarda solo i cristiani, ma riguarda tutti. quando nulla dice al di là dell'individuo riconosciuto come definitivo, il criterio ultimo di giudizio diventa l'io e la soddisfazione dei desideri immediati dell'individuo. All'interno di un simile orizzonte relativistico, gli scopi dell'educazione vengono inevitabilmente ridotti. Lentamente si afferma un abbassamento dei livelli. Osserviamo oggi una certa timidezza di fronte alla categoria del bene, un'inconsulta caccia alle novità in passerella come realizzazione della libertà. Siamo testimoni della convinzione che ogni esperienza sia di uguale valore. E parlando ai giovani, in particolare ai seminaristi, dice: la libertà può essere fraintesa o usata male, così da non condurre alla felicità ma verso uno scenario buio di manipolazione, nel quale la nostra comprensione di noi stessi e del mondo si fa confusa o viene addirittura distorta da quanti hanno un loro progetto nascosto. Avete notato quanto spesso la rivendicazione della libertà viene fatta senza mai fare riferimento alla verità della persona umana? C'è chi oggi asserisce che il rispetto della libertà del singolo renda ingiusto cercare la verità. In alcuni ambienti il parlare di verità viene considerato fonte di discussioni e divisioni e quindi da riservarsi piuttosto alla sfera privata. E al posto della verità, o meglio della sua assenza, si è diffusa l'idea che dando valore indiscriminatamente a tutto si assicura la libertà e si libera la coscienza. E ciò che chiamiamo relativismo. Ma che scopo ha una libertà che, ignorando la verità, insegue il falso e l'ingiusto? Al contrario, un'autentica difesa della libertà chiama a coltivare la virtù, l'autodisciplina e il sacrificio per il bene comune. Ora, questa separazione tra libertà e verità non è un problema che riguarda loro. Ci sono i non cattolici che, poverini, non essendo cattolici, sono caduti in queste deviazioni, ma riguarda la Chiesa cattolica, dove ognuno pensa di poter dire quello che gli passa per la testa. Ora, qui siamo negli Stati Uniti 2008, 40 anni dopo la grande contestazione teologica dell'Humane Vitae di Paolo VI, nel 68, che negli Stati Uniti esplose in un modo inconcepibile per il cattolicesimo americano, che era molto disciplinato. C'è una sessantina di professori di teologia presero una pagina del New York Times e fecero un annuncio a pagamento: fedeli, date retta a noi, non date retta al Papa. Il Papa Benedetto XVI ne parla dicendo: una delle grandi delusioni che seguirono il Concilio Vaticano II penso sia stata per tutti noi l'esperienza di divisione all'interno della Chiesa. E ancora, lungi dall'approccio cattolico del pensare con la Chiesa, ogni persona crede di avere un diritto di individuare e di scegliere. Questo è partito dagli anticoncezionali, ma arriva fino allo scandalo, dice Benedetto XVI, dato da cattolici che promuovono un presunto diritto all'aborto. E alle università cattoliche, che sono un luogo di dissenso teologico, il Papa ricorda che, e sa di che cosa sta parlando negli Stati Uniti, perché si dice noi la libertà accademica, ogni professore dice quello che vuole. Lui dice: ogni appello al principio della libertà accademica per giustificare posizioni che contraddicono la fede o l'insegnamento della Chiesa ostacolerebbe o addirittura tradirebbe l'identità e la missione dell'università, si intende cattolica. Una missione che sta al cuore del munus docendi, cioè del dovere di insegnare, della Chiesa, e non è in qualche modo autonoma o indipendente da essa. Vedete qui, sul tema dell'individualismo, che è il rovescio della medaglia americana. Gli americani, garantendo la libertà, tutti rischiano di diventare individualisti. E l'individualista è un carattere, ma che spesso rischia, passo dopo, dietro l'angolo c'è il relativismo. Questo individualismo, per cui poi ognuno si fa la morale che vuole, sta al cuore di quello che è passato nei telegiornali quasi esclusivamente del viaggio del Papa in America, cioè la questione dei preti pedofili. Perché il Papa certo ha detto che chiediamo scusa, che causa profonda vergogna la questione dei preti pedofili, che dobbiamo peraltro ricordare che si tratta di una piccola minoranza, che la stragrande maggioranza, così è detto, dei sacerdoti e religiosi in America non è coinvolta, è uno scandalo di cui dobbiamo sempre misurare la dimensione, perché le statistiche folcloriche sono quelle di Santoro, che non prendono un problema reale, ma attraverso statistiche fasulle creano una distorsione dell'intera situazione dei sacerdoti negli Stati Uniti, in Irlanda, in Australia. Qui parliamo di un numero di casi percentualmente molto piccolo. Però Papa non si è limitato a questo, ma ha cercato di capire quali sono le ragioni. E le ragioni si situano certamente nel comportamento gravemente immorale di pochi sacerdoti, certamente in quella che ha definito la pessima gestione di questi casi da parte di alcuni vescovi, ma il magistero non si può limitare a dire questo, che è quasi banale, ma deve studiare il perché, dice, in un contesto più ampio. I bambini, dice Benedetto XVI, hanno diritto di crescere con una sana comprensione della sessualità e il ruolo che lei è proprio nelle relazioni umane. Ad essi dovrebbero essere risparmiate le manifestazioni degradanti e la volgare manipolazione della sessualità oggi così prevalente, essi hanno il diritto di essere educati negli autentici valori morali radicati nella dignità della persona umana. Che senso ha parlare di protezione dei bambini quando la pornografia e la violenza possono essere guardate in così tante case attraverso i mass media ampiamente disponibili oggi? E questo discorso è andato avanti perché nel viaggio in Australia, che è un altro paese dove ci sono stati casi di preti pedofili, Benedetto XVI ha detto: bene, malissimo i preti pedofili, chiediamo scusa, non ci opponiamo, anzi vogliamo che lo Stato li metta in prigione se sono colpevoli, però adesso parlo ai cattolici, vediamo che tipo di teologia morale si è insegnata per molti anni. E se la teologia morale era l'etica della situazione o il proporzionalismo, era chiaro che poi qualcuno, certo, contro le intenzioni degli insegnanti, perché in nessun seminario si è insegnato a fare i pedofili e così va bene, però insegnando un'etica un po' lassista o situazionista, poi è finita come è finita. Quindi l'analisi prosegue e non è soltanto quella che ci raccontano i telegiornali, la richiesta di scusa che indubbiamente c'è, ma dietro la richiesta di scusa c'è tutto uno sforzo per capire perché questo è successo, e questo riguarda sia, come ha detto in America, la situazione della società in generale, cioè questo approccio deviato alla sessualità, sia, come ha detto in Australia, il tipo di teologia morale che si insegnava nei seminari, nessuno insegnava pedofilia, sia ben chiaro, però non andava bene l'approccio morale e questo ha permesso molti equivoci. Secondo rischio, la separazione tra fede e cultura, perché anche se negli Stati Uniti c'è, dice il Papa, un genuino spirito religioso, tuttavia si avverte sempre di più la sottile influenza del secolarismo, che non è la secolarizzazione che in America c'è meno che in Europa è un fatto, cioè c'è meno religione. Il secolarismo è un'ideologia, qualcuno opera perché la religione ci sia il meno possibile. E in America, qui si avverte un eco del libro di un amico del Papa, Richard John Neos, la piazza pubblica nuda, si dice che il tipo di secolarismo che prevale oggi in America è diverso da quello europeo, perché in America c'è qualche personaggio folcloristico, ma nessuno lo vede, non c'è un differenti normalmente. Cioè in America la cultura permette di credere in Dio e rispetta il ruolo pubblico della religione delle chiese, ma sottilmente riduce la religione a un minimo comune denominatore. La fede diviene accettazione passiva che certe cose là fuori sono vere, ma senza rilevanza pratica per la vita quotidiana. Il risultato è una crescente separazione della fede e dalla vita, il vivere come se Dio non esistesse. Cioè aggravato da un approccio individualistico, sempre quell'altra faccia della medaglia, ed eclettico alla fede e alla religione. Oggi naturalmente questo poi si manifesta in leggi già in vigore, in discussione, aborto, matrimoni gay, che suscitano preoccupazione dal punto di vista della moralità, che i vescovi devono combattere però anzitutto all'interno della Chiesa, perché dice il Papa non si deve dare per scontato che tutti i cittadini cattolici pensino secondo l'insegnamento della Chiesa circa le questioni etiche fondamentali. Ma allora, se in America c'è questo rischio, c'è sempre stato, da un certo punto di vista, nel soggettivismo americano, nel vivere la fede in modo soggettivo, bisogna che i vescovi cattolici si diano da fare lottando contro questo rischio della separazione tra fede e cultura e anche tra fede e politica. Benedetto XVI invita con chiarezza, dice, a superare ogni separazione fra fede e vita, opponendosi ai falsi Vangeli di libertà e di felicità. E quindi c'è una cosa molto pesante, uno potrebbe scambiare per apologia del fondamentalismo, non fosse che poi altrove condanna il fondamentalismo, ma un po' di agire contro in America, e forse non solo in America, è necessario. Allora cosa dice il Papa nell'omelia, nella messa, lo Yankee Stadium? Occorre respingere la falsa dicotomia fra fede e vita politica, perché, come ha affermato il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 36, nessuna attività umana, neanche nelle cose temporali, può essere sottratta al dominio di Dio. E quindi è la polemica contro i tentativi di escludere la religione dalla vita pubblica, che è la vera dimensione politica, come dice, della dittatura del relativismo. E qui, vedete, si aggancia il discorso del 18 aprile delle Nazioni Unite, che è un po' una parentesi all'interno del viaggio americano, perché è chiaro che lì parla alle Nazioni Unite, quindi al mondo, in un luogo extraterritoriale. Palazzo di Vetro non fa parte del territorio degli Stati Uniti d'America, gode dell'extraterritorialità, però anche lì si aggancia all'esperimento americano e da lì parte per un discorso molto importante che ha suscitato commenti, articoli, perché di nuovo che cosa sta facendo? E sta riflettendo sulla modernità e sulla laicità, l'ha fatto in Francia di fronte a Sarkozy. E qui il Papa ci dice: come faccio a far stare insieme due aspetti del mio ministero? E l'aveva detto anche nel discorso inviato ma non pronunciato per i noti motivi alla Sapienza di Roma, e allora voi mi direte che c'è una contraddizione, adesso lo dice il diplomatico delle Nazioni Unite, perché io vi dico due cose e poi vi devo dire come faccio a farle stare insieme. La prima cosa che vi dico è: le regole del gioco, i valori non negoziabili, i diritti fondamentali valgono per tutti, per i cattolici, per i buddisti, per i musulmani, per gli atei, valgono perché derivano dalla ragione umana. Io ve li racconto perché ci sono poche voci che ve li vengono a raccontare, ma non li derivo dal Vangelo, li derivo dalla ragione. E quindi, in quanto derivano dalla ragione, i diritti umani fondamentali valgono per tutti. Lei, dico per dire in caricatura, in ultima fila, non può alzarsi e dire: scusi, per me i diritti umani non valgono, perché io sono buddista, io le rispondo: non me ne importa nulla. I diritti umani, lei la ragione ce l'ha, allora i diritti umani valgono anche per lei, perché lei per la ragione, con la ragione li può riconoscere. E quindi lei non mi può dire: io torturo i non buddisti, perché non è il Vangelo o qualche sutra di Buddha che mi dice che non lo devo avere, ma è la ragione. Quindi gli stessi diritti umani del 48, di cui siamo a celebrare il sessantenario, il Papa l'ha detto 10 volte, ma lo dice l'undicesimo, no, non sono sufficienti, ma sarebbero già un buon punto di partenza. Peccato che ci sono alcuni paesi, non lo dice, ma vedi caso su tutti i paesi musulmani che non li abbiano mai firmati. Quindi se si comincia, non sono sufficienti, ma sono, ma sarà, meglio quelli che niente, meglio di più, ma meglio quelli che niente. Però se questa è la prima cosa che io dico sempre, se dovunque va, se va la ragione che riconosce la regola del gioco, e quindi le regole del gioco valgono per tutti gli uomini, perché l'uomo per definizione è uno che ha la ragione. Quindi non mi vuoi, ma io sono ateo, ma io sono musulmano, non mi interessa. Hai la ragione riconosce alcune regole, quindi questa regola la devi accettare. E dico questo. Poi vi dico un'altra cosa. E l'altra cosa che vi dico è che se io voglio fondare filosoficamente i diritti dell'uomo e le regole del gioco in modo solido, o le fondo su Dio o non riesco a fondarle. Allora l'ateo gli può dire: scusi, ho detto due cose che mi spieghi come stanno insieme. Che da una parte mi dice valgono anche per l'ateo le regole del gioco, dall'altra dice il loro fondamento sta in Dio, ma l'ateo non crede che ci sia Dio. E quindi gli toglie il fondamento, vanno per terra. Risposta del fa: non è così. Perché? Perché con la ragione io riesco a intravedere che quelle regole del gioco sono necessarie. E di questo intravedere e andare quasi nel buio a tentoni mi devo contentare. E se uno è cieco lo aiuterò ad andare a tentoni. Però certamente se uno riuscisse a fondarle su Dio, avrebbe una marcia in più, anziché andare a tentoni va con passo spedito. E poi se uno le fonda su Dio cristiano va di corsa. E quindi io vi devo dire, non privatevi di questa preziosa risorsa, che sono quelli che anziché andare cespicando vanno di marcia o vanno di corsa. Però se uno va solo cespicando lo prendiamo anche così. E quindi le due cose non sono contraddittorie, cioè con la ragione è possibile rendersi conto che o adottiamo delle regole del gioco comuni o siamo per tutti, ma nello stesso tempo l'uomo religioso sa che se vuole fondare rigorosamente queste regole le deve fondare in un Dio creatore che è provvidente, e se non le fonda così le fonda male. Poi uno le può fondare in un Dio creatore generico, come nella Costituzione americana. Se poi invece il Dio è meglio ancora, se il Dio Cristo è meglio ancora, cioè si cammina più spediti, ma si può andare tutti nella stessa direzione, anche se alcuni camminano più spediti e alcuni meno. E questo è il discorso delle Nazioni Unite, dove verso la fine dice che è inconcepibile, ecco, le istituzioni internazionali, se non fondano i diritti in Dio, lo possono fare, da un certo punto di vista è l'unica cosa che possano fare, si privano del più forte sostegno per questi diritti proprio nel momento in cui la loro universalità è da più parte negata. Il rifiuto di riconoscere il contributo alla società che è radicato nella dimensione religiosa della ricerca dell'assoluto privilegia un approccio individualistico e favorisce e frammenta l'unità della persona. Allora, vengo a conclusione. Allora, Papa ci dice poche cose in questo lussureggiare di discorso. Se ci dice l'esperimento americano va bene, questo interessa gli americani, non interessa a tutti, interessa anche agli europei, va bene perché la libertà religiosa e il favore per la religione creano un clima favorevole alla religione, le cose sono andate relativamente bene negli Stati Uniti. Qual è il rovescio di questa medaglia? Che è la versione della modernità, c'è un modello fondamentale e positivo di tutto quello che ha prodotto la modernità e il meno peggio che ha prodotto. Cioè, qual è il rovescio della medaglia? Ma la medaglia è una, se la spacco la medaglia non c'è più. Il rovescio è il rischio del soggettivismo, del privatismo, di un approccio individualistico alla fede. questo porta dei rischi, sì, porta dei grandi rischi, che è l'esaltazione della libertà, che è cosa buona a scala, a scapito della verità, la riduzione della fede a qualche cosa che magari ha una grandissima importanza individuale, ma non incide sulla cultura e sulla politica, e questo apre le porte al secolarismo, che è un'ideologia e che vuole escludere tematicamente la fede dalle leggi e dalla politica. Allora, come si fa a prendere la parte buona dell'esperimento americano e a tornare all'aspetto più nobile di quelle radici? E qui sono indicate sostanzialmente tre piste. E la prima pista, molto curiosamente, su cui il Papa ritorna più volte, è: bisogna confessarsi, dicendo mi avete raccontato tante statistiche positive, ma c'è una che non è positiva neanche un po'. Qui non si confessa quasi più nessuno. Questo non va bene, perché, dice, la forza liberatrice di questo sacramento, nel quale la nostra sincera confessione del peccato incontra la parola misericordiosa di perdono e di pace da parte di Dio, ha bisogno di essere riscoperta e fatta propria da ogni cattolico, quindi è una parte decisiva, in gran parte. Il rinnovamento della Chiesa in America e nel mondo dipende dal rinnovamento della prassi della penitenza. La crescita della santità è ispirata e realizzata da questo sacramento. E non è un piccolo problema, è un grande problema. Le statistiche religiose negli Stati Uniti dicono che va messa due volte e mezzo il numero di persone che vanno messe in Europa. Ma si confessano meno delle persone che si confessano in Europa, in particolare poi spieghiamo il dato italiano. Quindi, ma non è che il dato italiano sia entusiasmante. Quindi il ritorno alla confessione, poi ci sono dei problemi pratici, che poi sono i grandi vescovi, per esempio, sfondano porta aperta. Per confessarsi bisognerebbe trovare dei confessori, ve lo dico perché frequento gli Stati Uniti, e qualche volta trovare un confessore, non è vero che non ci sono i fedeli per Giove, perché se io vado, vi consiglio, se andate a New York, di andare a St. Patrick, nell'ora di intervallo del pranzo c'è la fila di gente che salta il pranzo e fa la fila davanti ai confessionali, ma non c'è mai un numero sufficiente di preti, per cui alcuni se ne tornano e non si sono riusciti a confessarsi. Se poi vado altrove mi capita di fare dei veri safari per trovare un prete disposto a confessarti, perché ci sono quelli che i confessionali sono chiesti, che sono confessionali non ci sono addirittura. Allora bisogna telefonare al prete. Mi è capitato in Florida di telefonare ad un parroco di località turistica, d'accordo, molti andranno lì per far dell'altro, poi ha detto: sono un italiano, sono qui per un congresso, vorrei confessarmi. Ah, benissimo, venga. Quando sono andato da lui gli ho detto: sai, è stata una bella esperienza, perché era tanti anni che non confessavo più nessuno. E io ho detto: me ne rallegro molto, però ecco, per altri versi questo mi apre degli orizzonti di cui il Papa deve essere molto consapevole, ecco. Se nessuno si confessa più, ci sono tutta una serie di cose che non vanno bene. Il secondo è l'ambito dell'educazione, e in particolare dell'educazione cattolica, perché vedete qui anche il dato statistico è un dato molto buono, nel senso che nel sistema delle scuole cattoliche ci sono 3 milioni di persone, ma da una parte ci sono delle critiche di ordini religiosi, il Papa dice: alcuni ordini religiosi pongono in questione l'impegno della Chiesa nell'educazione, chiedendosi se le loro risorse non potrebbero essere meglio impiegate altrove. Sono discorsi che sentiamo anche in Italia, ma non è il punto di vista del Papa, che rivolge invece, dice, uno speciale appello ai religiosi, alle religiose e ai sacerdoti: non abbandonate l'apostolato scolastico, anzi rinnovate la vostra dedizione alle scuole. ma bisogna, in un felice paese dove c'è la parità di educazione, non ci sono i problemi con lo Stato che ci sono da noi, bisogna che le scuole cattoliche siano cattoliche, perché se no è inutile. Dice, l'identità di università o di una scuola cattolica non è una questione di numero di studenti, che non me ne faccio niente se c'è pieno di studenti, ma poi vi raccontate delle cose terze. È una questione di convinzione. Crediamo noi veramente che solo del mistero del verbo fatto carne diventa veramente chiaro il mistero dell'uomo? Siamo noi veramente pronti ad affidare il nostro intero io, intelletto, volontà, mente e cuore a Dio? Sembra la rinnovazione dei voti battesimali, ma sono i professori delle scuole cattoliche. Accettiamo noi la verità che Cristo rivela nelle nostre scuole, la fede è tangibile, le viene data fervida espressione nella liturgia, nei sacramenti, mediante la preghiera, gli atti di carità. E è evidente che molti avrebbero dovuto rispondere forse non tanto. Allora, la scuola cattolica non va abbandonata, come vorrebbe fare qualche frate, va mantenuta, che magari dice che è più importante portare la minestra, e poi certamente è importante portare la minestra, ma è anche importante tenere aperta la scuola, ma a condizione che gli insegnanti abbiano una chiara e precisa comprensione della specifica natura e del ruolo dell'educazione cattolica, che non è fare la scuola pulita o la scuola senza droga, va bene, il Papa non fa l'apologia della scuola sporca o della scuola con la droga, ma è fare una scuola dove appunto si risponda sì a accettiamo le verità che Cristo rivela, facciamo una bella liturgia, ecco, se non facciamo questo la scuola si potrà anche chiamare cattolica, ma non è cattolica. Saremo contenti perché ci sono tanti studenti che ne apprezzano la qualità educativa, ma non è una scuola cattolica. Il terzo tema che il Papa ha reiteratamente trattato, che tratta sempre, parliamo di un discorso in Francia al Bernardin, è il tema della bellezza. Dice, è molto importante che noi riusciamo a trasmettere all'uomo contemporaneo l'idea che essere cristiani è bello, è gioioso. A volte, dice, siamo considerati persone che parlano soltanto di proibizioni. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Un autentico discepolato cristiano è caratterizzato dal senso dello stupore. Stiamo davanti a quel Dio che conosciamo e amiamo come a un amico, davanti alla vastità della sua creazione, alla bellezza della nostra fede cristiana. Però qui siamo negli Stati Uniti, dove c'è Hollywood che produce film e telefilm per tutto il mondo, e il Papa quindi fa un richiamo a uno dei grandi rischi che corrono gli Stati Uniti, che è l'involgarimento, che è involgarimento non solo dell'arte, della letteratura, ma è involgarimento delle relazioni sociali, dove si perde il senso dell'autorità e della gerarchia, che non sono cose brutte, sono cose belle, un discorso molto duro da fare oggi anche negli Stati Uniti. E il Papa nell'omelia dello Yankee Stadium dice autorità, obbedienza. Ad essere franchi, queste non sono parole facili da pronunciare oggi. Parole come queste rappresentano una pietra d'inciampo per molti nostri contemporanei, specie in una società che giustamente dà grande valore alla libertà personale. Eppure, alla luce della nostra fede in Gesù Cristo, la via, la verità e la vita, arriviamo a vedere il senso più pieno, il valore e addirittura la bellezza di tali parole, la bellezza delle parole autorità e obbedienza. E non è fuori tema, anche sulla stessa linea, quando poi va alla cattedrale di St. Patrick a New York, che è una cattedrale con le spire, cattedrale neogotica, e fa l'apologia del neogotico, che non è un caso, perché l'ha fatta di nuovo in Australia, alla cattedrale di St. Mary, quindi deve essere un tema che gli sta a cuore, ed è un tema molto controverso, perché naturalmente in America nel 700 e nell'800 c'era chi diceva, ma no, il neogotico o il neoromanico è paccottiglia. Mark Twain, per esempio, faceva molta ironia, lo scrittore americano, è paccottiglia perché imitiamo vecchie cose europee, perché dovremmo creare un'arte americana nuova, e indubbiamente da un punto di vista artistico si può discutere. Io sono molto affezionato ad un quadro, direi che lo porto di solito sui gemelli, sì, ce l'ho anche oggi, che è American Gothic, che è un quadro che non è un quadro di Grant Wood del 1930, artista nazionale americano, che non è, come molti dicono, una denuncia della società patriarcale americana, ma se leggiamo bene come lo vedeva l'artista, sono due contadini, uno col forcone davanti alla loro casa di legno. In realtà l'artista ha voluto esaltare questi valori americani, che sono valori però antichissimi, che l'America profonda che si radica nell'Europa profonda, che non è comprensibile negli abiti, nelle architetture, senza il riferimento all'Europa profonda. E anzitutto Benedetto XVI nota, parlando di St. Patrick, che come tutte le cattedrali gotiche, neogotiche, essa è una struttura molto complessa, le cui proporzioni precise ed armoniose simboleggiano l'unità della creazione di Dio. Gli artisti medievali spesso rappresentavano Cristo, la parola creatrice di Dio, come un geometra celeste col compasso in mano che ordina il cosmo con infinita sapienza e determinazione. Le finestre con vetrate storiate sarà un altro tema, quello del vetro cattedrale neogotico che tratterà in Australia, inondano l'ambiente interno di una luce mistica. Viste da fuori, dalle finestre appaiono scure, pesanti, addirittura tetre, ma quando si entra nella chiesa esse all'improvviso prendono vita, riflettendo la luce che le attraversa, riversano tutto il loro splendore. Molti scrittori, qui in America possiamo pensare a Nathaniel Hawthorne, hanno usato l'immagine dei vetri storiati per significare il mistero della chiesa stessa. E solo dal di dentro, dall'esperienza di fede, che vediamo la Chiesa così come veramente è. E qui potremmo andare su questo fascino che gli americani, per la verità, del nord e del sud hanno per tutto quello che è medievale, e questo naturalmente può essere oggetto di presa in giro. Uno può pensare che la cosa più medievale che hanno fatto gli americani sia il castello della Bella Addormentata a Disneyland, però Benedetto XVI non la pensa così, dicendo: la scelta del puro stile gotico, artisticamente impegnativo, ma il Papa non vuol fare il critico d'arte, da parte dell'arcivescovo John Hughes, che agli inizi dell'Ottocento costruisce St. Patrick, non è casuale. L'arcivescovo, dice il Papa, voleva che questa cattedrale ricordasse alla giovane chiesa in America la grande tradizione spirituale di cui era erede. Ecco, qui viene statuto il punto, da un certo punto di vista, del viaggio in America. La scelta neogotica, piaccia o no artisticamente, è valida perché vuole ricordare alla giovane chiesa americana che è in continuità con la tradizione cattolica europea. E quindi vi è una continuità, vi è una Magna Europa, cioè un'Europa grande che è andata in America, come poi era che è andata in Australia, da cui il neogotico australiano, che è molto bello, ricetto, che dovete apprezzare, soprattutto le vetrate, perché al di là, ripeto, dei punti di vista che può avere un critico d'arte, attraverso questa scelta neogotica, altrove neoromanica, ma soprattutto neogotica in America, e anche attraverso questa fascinazione per il Medioevo, l'America si inserisce nella grande storia della cristianità, vuole camminare dove aveva camminato l'Europa. E l'accostamento singolarmente favorevole del pontefice a questo gusto neogotico pure controverso ribadisce il giudizio positivo che non ignora le ombre ma sceglie anzitutto di valorizzare le luci su una nazione, sulle sue origini, sulla sua continuità con l'Europa cristiana, che le riletture ideologiche delle origini americane, quelle che Dan Brown renderà popolari anche presso le persone che incontriamo al bar appena esce il suo nuovo romanzo, vorrebbe combattere e negare, immaginandosi un'America pagana e antireligiosa che esiste certamente oggi, ma che tra i padri fondatori non c'era o esiste solo nella fantasia di qualche storico o piuttosto di qualche romanziere. Grazie.